Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordando nell'Eucaristia le nostre intenzioni principali, in particolare la pace in tutto il mondo, ricordiamo oggi nella nostra preghiera il nostro Vescovo. Ieri ha fatto visita qui ai preti del Vicariato. Preghiamo per il suo ministero, preghiamo per tutti i suoi collaboratori, in particolare ancora per tutti i sacerdoti di questo Vicariato. Iniziamo riconoscendo di avere bisogno della misericordia di Dio insieme a tutti i nostri fratelli e insieme a tutti gli uomini.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 12, dal versetto 12 al 18. E chi domanderà che cosa hai fatto? O chi si opporrà a una tua sentenza? Chi ti citerà in giudizio per avere fatto perire i popoli che tu avevi creato? Chi si costituirà contro di te come difensore di uomini ingiusti? Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti in difesa di quelli che hai punito. Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia. Consideri incompatibile con la tua potenza condannare chi non merita il castigo. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pure la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Parola di Dio.
Procediamo nella nostra lettura comune. Vediamo come l'autore insegna anche attraverso una meditazione e una riflessione a difesa di Dio. Ecco, vediamo insieme gli argomenti o i temi di oggi.
Io noto una lettura anche un po' affrettata, sinceramente, che comunque qui l'autore sembra doversi confrontare con un problema che abbiamo anche noi, cioè perché Dio ha distrutto i popoli di Canaan. È un problema che forse viene all'autore anche dal confronto e dalla convivenza con altri popoli, con altre nazioni, con altre religioni, con altre... mi sembra una problematica, tra virgolette, moderna, questa qua, molto più moderna. Quindi, che ci fa sentire anche più vicino quest'autore. Certamente non è lo stesso spirito dei libri, di altri libri che descrivono le guerre, per esempio, come vittorie del Signore, come... Qui c'è la problematica del dal punto di vista di chi è punito, quasi dalla problematica dei vinti, il punto di vista dei vinti, e quindi la difesa di Dio e la giustificazione dell'agire di Dio. Mostri la forza se non si crede nella tua onnipotenza, nessuno ti può giudicare, tu padrone della forza giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché il potere lo eserciti quando vuoi. Comunque c'è la difesa di Dio dall'accusa dell'eliminazione dei nemici del popolo.
Ma a margine del versetto 15, tu essendo giusto governi tutto con giustizia, consideri incompatibile con la tua potenza condannare chi non merita il castigo, è riportato appunto l'episodio dell'intercessione di Abramo, capitolo 18 della Genesi, quando appunto Abramo, prima della distruzione di Sodoma e Gomorra, appunto intercede per i giusti nei confronti degli empi e dice: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, perché davvero li vuoi sopprimere? Non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. E poi alla fine rispose: non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta, forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. Quindi a me pare che l'amico di Dio interpreti in fondo il cuore di Dio in qualche modo.
Mi pare che qui l'autore non si occupa più di questioni particolari, di questioni storiche, ma piuttosto passa ad affermazioni di valore molto più universale, di carattere universale. Soprattutto mi pare stabilisce una stretta relazione tra l'onnipotenza e la misericordia di Dio. Proprio perché onnipotente, del resto era già emerso nei giorni precedenti, perché onnipotente e perché nessuno li può muovere qualche imputazione, proprio per questo può esercitare con larghezza la misericordia, che alla fine la misericordia è l'espressione della giustizia. La giustizia si esprime anche nella misericordia, e forse soprattutto nella misericordia, nella clemenza, perché la sua potenza non teme confronti, non teme contrapposizioni, anzi aveva detto già nell'ultimo versetto di ieri: non perché tu avessi timore di qualcuno concedevi l'impunità, cioè usava la misericordia non per timore, perché sa benissimo che nessuno può contendere con lui, nessuno gli può imputare qualcosa, perciò può esercitare la giustizia come espressione della sua onnipotenza. Quindi sono strettamente connessi tutti questi concetti di onnipotenza, di giustizia e di misericordia. L'uno mi pare procede dall'altro. E a proposito di questa onnipotenza si potrebbero citare moltissimi passi di Giobbe, per esempio, o dei profeti. Dei profeti ho trovato una cosa che mi ha fatto abbastanza impressione. In Daniele, quando fa parlare Nabucodonosor, dopo che ha compiuto la sua penitenza, per così dire, la sua pena, dopo che ha subito il castigo di Dio, e si è ravveduto e ha riconosciuto la potenza di Dio, esclama che il potere di Dio è un potere eterno, il suo regno di generazione in generazione, e tutti gli abitanti della terra sono davanti a lui come un nulla. Nessuno può fermargli la mano e dirgli: che cosa fai? Ora, in bocca da Nabucodonosor, questa espressione mi hanno fatto un po' riflettere, insomma. Ha subito il castigo, ha subito la punizione per la sua superbia, ma si è ravveduto e ha riconosciuto la santità e l'onnipotenza di Dio. Quindi il castigo di Dio è evidente che ha sempre questa fine, insomma, tende a, come è stato detto ripetutamente, tende a stabilire un ravvedimento, insomma, a portare al pentimento, a portare ad una migliore condizione. Sempre ripete continuamente questa indipendenza e questa autonomia di Dio, che è legata alla sua grandezza, alla sua indipendenza, alla sua libertà da ogni costrizione, da ogni contraddizione. Quindi una libertà assoluta che può esprimersi come vuole. E si esprime appunto in questo modo, con la giustizia che si rivela poi alla fine come misericordia, come compassione, compassione dell'uomo.
No, io aggiungo una cosa che a quanto è già stato detto, perché per due volte è detto il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti, e poi sei padrone della forza, il greco dice despota. Cioè umanamente, almeno secondo la logica umana, uno che è padrone di tutto, uno che è despota, spadroneggia spesso e volentieri. E allora, però è un pensiero mio, allora mi piaceva questo tu che sei padrone di tutti, forse tradurlo tu che sei padre di tutti. E forse è proprio da questo, cioè, che scaturisce questa indulgenza, questo giudicare con mitezza, e questo avere pazienza, aspettare il pentimento, la conversione. Sembrava che è proprio di un padre avere appunto compassione, quindi esprimere la giustizia così, in questo modo.
Ho pensato delle cose in linea con quelle che già sono state dette quando diceva prima anche la Maria, al versetto 16: la tua forza è il principio della giustizia, contrapposto a quello che si era detto appunto, aveva detto al versetto 11 del capitolo secondo, la nostra forza. Invece qui è la sua forza e la tua forza. E poi l'altra cosa, così mi richiamavo, come diceva Cecilia, il capitolo 34 di Giobbe di stamattina, chi gli ha segnato l'universo? Se egli pensasse solo a se stesso e a se ritraesse il suo spirito e il suo soffio, ogni carne morirebbe all'istante, l'uomo ritornerebbe in polvere. E dice: può mai governare chi è nemico del diritto, e tu osi condannare il giudice supremo? Quindi proprio mi sembra un richiamo. E poi un'altra cosa, così, i versetti 13 e 14 mi hanno fatto pensare a qualcosa anche di molto attuale oggi, lo diceva la Sara, però proprio anche per noi attuale, perché quando vediamo, cioè qualche volta ci può sembrare che Dio sia un giudice ingiusto, e quando dice perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti in difesa di quelli che hai punito. Qualche volta ci sembra di capire di più di quello che Dio dice, di quello che Dio fa, e invece bisogna affidarsi a Lui. Allora mi è tornato in mente l'inizio del libro della Sapienza, quando diceva: e si manifesta a quelli che non diffidano di Lui. Sentivo, qualche giorno fa ho parlato con una signora vecchia, anziana molto, e tutta religiosa, ma della religiosità di una volta, e diceva: nulla, io penso che nulla di ciò che Dio fa è male. Ecco, proprio mi sembra questo il pensiero che dobbiamo avere.
Notiamo che mi sembra, forse mi sbaglio, a partire dal capitolo 11 dal 2 in poi, non si parla più in modo esplicito della sapienza, ma il soggetto, il confronto, è Dio direttamente, mentre prima era sempre presente la sapienza. Anche questo a me appare giusto che noi cerchiamo di analizzare e anche accumulare i punti qui che vengono affrontati, anche se io sento che poi avremmo bisogno di conoscere molto di più il contesto, per esempio, per apprezzare fino in fondo di più le frasi dell'autore e per capire anche il suo discorso. La dicheosine, la giustizia nel mondo ellenistico, mondo greco, è una delle virtù più alte in assoluto, tanto che è una dea, c'è la dea della giustizia, è fondamentale. Qui bisognerebbe forse sapere molto di più, in modo che queste espressioni non sono solo dichiarazioni di meditazione personale assoluta, ma sono una risposta. E anche qui mi sembra l'autore, che ha sostenuto fino adesso, io per adesso capisco questo, almeno lo leggo così, che Dio è misericordioso, che Dio ha pietà, che Dio è clemente, che Dio è indulgente anche verso i peccatori, ha il problema di spiegare quello che è dato per scontato, perché è scritto nella Torah che Dio ha distrutto i popoli cananei. C'è il comando di distruggere completamente i popoli cananei. Come si concilia questo? E qui mi sembra un po' una difesa di Dio con una serie di argomenti. A me viene da segnalare questo. Lui dice subito all'inizio, versetto 12, è un primo argomento: chi ti può accusare di avere distrutto nazioni che tu stesso hai creato? È padrone di tutto, no? C'è uno che può andare a dirgli cosa fai, questo lo troviamo in diversi testi, anche Paolo lo usa, ecco, e vedere come si usa questo argomento, può essere usato per diversi scopi. Comunque qui la prima cosa che dice nel testo di oggi, versetto 12, chi ti può accusare di avere distrutto o di avere, sì, popolazioni certamente peccatrici che tu stesso hai creato? E l'altro argomento che aggiunge al versetto 13: non c'è nessun altro che veramente a cui interessi veramente tutto, che debba mostrare, per cui tu debba mostrare che giudichi con giustizia. Cioè qui l'argomento mi sembra che l'ha già detto: a Dio interessa tutto, Dio è interessato, non è disinteressato ciò che ha creato, e quindi questo è un secondo argomento per cui non lo si può chiamare in giudizio, come se non gli interessasse ciò che lui stesso ha creato. Ha detto che gli interessa moltissimo il suo spirito immortale, è presente in tutte le creature. Quindi a lui interessa, anche questo è un secondo argomento, mi sembra, è connesso, e il versetto 15 tira poi fuori appunto che essendo giusto giudica con giustizia, governa tutto con giustizia. insomma, governa tutto con... Noi dobbiamo affermare che lui giudica con giustizia perché è giusto. E poi c'è nel versetto 16-17 anche l'onnipotenza, che normalmente, umanamente, è un principio di arbitrarietà. Quando uno è forte fa quel che vuole, per Dio non è così, dice l'autore. Anche la sua potenza infinita, la sua onnipotenza è garanzia di giustizia, come dice il versetto 16, no? È il principio della giustizia, il fatto che tu sei forte, che hai la forza. Cioè è una difesa di Dio, una difesa di fronte anche a una difficoltà. Ecco, è un certo modo di agire di Dio, che in cui è la distruzione delle popolazioni cananee, potrebbe essere interpretato in modo ben diverso. Quindi l'autore suggerisce che Dio sa lui quel che fa, noi non lo sappiamo. Ecco, che a lui interessa tutto e che la sua onnipotenza è principio di giustizia e la sua onnipotenza anche è principio di misericordia, torno su questo, di indulgenza. Insomma, mi sembra che ci possa essere qui forse anche molto di più, però c'è una presentazione del volto di Dio anche di fronte all'enigma, alla difficoltà delle punizioni o delle, che nella scrittura sono anche raccontate. Questo è un caso molto grosso, quello delle popolazioni cananee col comando della distruzione totale. Quindi è chiaro che è una grande difficoltà per l'autore, che a me sembra ci tiene a mostrare che invece Dio è indulgente.